Bene, detto questo, e naturalmente con il piacere di appunto ritrovarsi, vogliamo prendere insieme la parola di Dio, anche perché io soffro della sindrome del capostazione. E praticamente cos'è? È che tutti i treni devono partire in orario, e quindi il tempo passa, dobbiamo cominciare. Bene, non dico che sia una cosa giusta, ogni tanto bisogna giustamente lasciare che lo spirito guidi le cose, ma vabbè. Proverbi, libro dei Proverbi, capitolo 24, vogliamo leggere insieme i versetti da 13 a 16, Proverbi 24 da 13 a 16. Trovato? Un proverbio al giorno? Bene, la sappiamo. Dice così dal versetto 13: figlio mio, mangia il miele perché è buono. Un favo di miele sarà dolce al tuo palato. Così conosci la saggezza per il tuo bene. Se la trovi, c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. O empio, non tendere insidie alla casa del giusto, non devastare il luogo dove riposa, perché il giusto cade 7 volte e si rialza, ma gli empi sono travolti dalla sventura. Il giusto cade 7 volte, ma si rialza, ma si rialza. Ora, in questo passaggio della scrittura, il primo consiglio che ci viene dato è quello di mangiare il miele. Tema questo che peraltro abbiamo già affrontato in altre predicazioni, mangiare il miele. Il miele era definito nell'antichità il cibo degli dèi. E così vi ricordo un attimino come stanno le cose, il miele, e non vendo miele neanche oggi, il miele è un antibatterico, è un antibiotico. Il miele è antinfiammatorio, qualcuno oggi mi ha parlato di infiammazione, antinfiammatorio. Il miele è antiossidante, il che significa che aiuta nella prevenzione della diffusione nel nostro corpo dei cosiddetti radicali liberi, che sono poi quelli che purtroppo possono portare, nel peggiore dei casi, alla formazione di tumori. Okay? Il miele rafforza il sistema immunitario, aiuta pure a dimagrire, contribuisce alla secrezione degli ormoni del benessere, serotonina, dopamina, per diminuire il nostro stress, fornisce energia, fruttosio, sia per il corpo, sia per la mente, sia per il cervello, e quindi fa bene al sistema nervoso. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma si dice luna di miele, perché c'era un'usanza di far bere agli sposi, ai novelli sposi, una bevanda a base di miele fermentato. Questo per favorire, diciamo così, la procreazione, mettiamola in questi termini, ok? Bene, detto questo, il versetto 14 andrebbe riletto un attimino meglio, nel senso che la migliore traduzione sarebbe questa: così come il miele è dolce al tuo palato, così lo sarà la saggezza per la tua anima, d'accordo? Ok, se la trovi, questa saggezza, la saggezza che viene dall'alto, beh, se la trovi, c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. Non è una buona notizia? Assolutamente. Poi, andando avanti, versetti 15 e 16, ci fanno capire che cosa? Beh, ci fanno capire che purtroppo per l'empio, per colui che non ha il Signore, che rifiuta il Signore, beh, il non credente è purtroppo spacciato. Mentre per quanto riguarda il giusto, beh, il giusto può cadere. Capita che cada più volte, 7 volte è un numero simbolico, ma poi si rialza, ma poi viene messo nella condizione di rialzarsi. E questo è ciò che vorrei più di tutto che ritenessimo oggi. il giusto cade, ma si rialza. Avete presente i match di pugilato? Quando uno prende il cazzottone che lo fa finire a tappeto. E a quel momento l'arbitro comincia con il conto alla rovescia, con il countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Suonato ma in piedi, un po' stordito ma in piedi. Il giusto cade ma si rialza, ma si rialza. In Salmi 37 è scritto che Dio dirige i passi dell'uomo, l'uomo a lui gradito, e quando cade, se cade, non è abbattuto, non è spacciato, perché il Signore lo sostiene afferrandolo per la mano. Ok? Buona notizia? Quanti sono d'accordo con me? Ok. Ora, in che senso cadiamo? A seguito di che cosa noi cadiamo? Noi cadiamo essenzialmente per due ragioni. La prima, per le circostanze della nostra vita, per le circostanze avverse della vita di ognuno di noi. E in secondo luogo, noi cadiamo a causa del peccato. Queste sono le due ragioni principali. Allora, da prima ci sono le circostanze avverse, e non solo quelle. Ci sono anche, quando ci capita di affrontare un problema, ci sono anche quei pensieri che vengono alla nostra mente e che ci fanno sentire in una situazione di ingiustizia. Ci sentiamo trattati ingiustamente. Perché? Perché ci diciamo, ah, io sto sperimentando questa circostanza avversa, ma lui no, ma lei no. E quindi ci rapportiamo agli altri continuamente. Guardiamo quello che succede agli altri, e naturalmente non a tutti, solo a coloro che stanno un pochino meglio di noi. Gli altri mica li guardiamo. E quindi ci sono le circostanze avverse e c'è questo continuo bisogno di vedere cosa succede agli altri. Il Signore ha risposto alla preghiera del fratello o della sorella? E la mia? Quando risponderà? È umano, siamo esseri umani. E allora siamo confrontati con varie situazioni. Magari può trattarsi di una malattia, e non vogliamo naturalmente prendere sotto gamba il fatto che determinate malattie sono malattie importanti, malattie gravi. Poi può darsi che quello che noi sperimentiamo nella nostra vita sia addirittura, da un punto di vista coniugale, un divorzio, piuttosto che un lutto, piuttosto che il licenziamento dal nostro posto di lavoro, un fallimento a livello aziendale, a livello economico personale. Magari può trattarsi di figli ribelli con i quali abbiamo delle difficoltà importanti, o, guardando dalla prospettiva dei figli, dei genitori molto esigenti, intransigenti. Nella vita può succedere di tutto, può succedere un infortunio, può succedere un attentato, può succedere che qualcuno subisca una violenza fisica, un abuso, una violenza psicologica. Magari ci si esaurisce proprio per le circostanze della vita, proprio per lo stress di questa vita terrena. Magari un evento scioccante. Subiamo un furto. Un furto è un evento scioccante. Subiamo una rapina, ancor più scioccante. Andiamo in aereo e facciamo un volo traumatico, scioccante. E questo ci condiziona. Magari siamo vittime di accuse infondate da parte di qualcuno. O magari sperimentiamo una mancata promozione sul posto di lavoro o un tradimento. Qualsiasi sia la circostanza avversa, è chiaro che talvolta queste situazioni ci fanno cadere. Cadiamo a terra. Cadiamo. E poi possiamo cadere a terra a causa della nostra predisposizione naturale. Predisposizione proprio naturale a cacciarci nei guai. Questo in vari ambiti. Sapete, quando stavo preparando questo messaggio, mi sono preso la briga, proprio pensando al peccato, mi sono preso la briga di prendere il libro della Genesi. Mi sono detto, andiamo a vedere nel libro della Genesi quali sono stati i principali peccati dei quali I nostri predecessori si sono macchiati. E allora quello che ci succede è di un pochino imitarli. Ad esempio, ci capita di essere, più sovente di quanto vogliamo ammettere, ci capita di essere invidiosi, ci capita di essere gelosi degli altri. Satana è stato il primo invidioso della storia ed è caduto. Satana, il capo della lode, il capo dell'adorazione. Un giorno, e questo ce lo racconta Isaia capitolo 14, un giorno lui che cosa dice? Lui dice, anzi è il profeta che si riferisce a lui dicendo: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Lui si è detto: tutta sta adorazione per Dio. Ma io voglio farmi adorare. Io sono stufo di adorare Dio. Sono invidioso di questa adorazione verso Dio. Ed è caduto. Caino ha invidiato Abele per la sua offerta dei primogeniti del gregge. Ed è caduto. I fratelli di Giuseppe hanno invidiato Giuseppe e sono caduti. E quindi ci capita di essere invidiosi e gelosi. In secondo luogo, ci capita di prevaricare sugli altri, se non con la violenza fisica e la corruzione, come è successo ai tempi del diluvio, prevarichiamo sugli altri con una sorta di violenza verbale. Ai tempi del diluvio c'era violenza, il mondo era fuori controllo e c'era una grande corruzione. Ebbene, anche noi dobbiamo stare molto attenti a non macchiarci di questo peccato, di voler prevaricare sugli altri, voler prevaricare sul proprio coniuge, sul proprio marito, sulla propria moglie, voler aver ragione a tutti i costi. In terzo luogo, ci capita di essere critici e pettegoli. Molto critici e molto pettegoli. Anche qua non vogliamo ammetterlo apertamente, ma lo siamo, anche noi uomini. Critici e pettegoli. Come Cam, figlio di Noè, il quale, vedendo il papà nudo ed ubriaco, non ha fatto nient'altro che andare subito a raccontarlo, coprendo di ridicolo ai suoi fratelli. E questo naturalmente è stato uno sbaglio. Noi sbagliamo anche nell'essere orgogliosi, assetati di fama, di stima e notorietà, come i costruttori della Torre di Babele. Stessa cosa. Il Signore aveva detto all'uomo: vai e prendi possesso della terra, spanditi in tutta la terra. No! Loro si sono detti: no, noi faremo una torre che vada fino al cielo e acquisiremo fama e notorietà. Ebbene, anche noi dobbiamo stare molto attenti, perché questo peccato non ci vuole molto a commetterlo. Noi possiamo anche praticamente dubitare di Dio, mancare di fede, così come Abramo e Sara. Dio aveva promesso ad Abramo che avrebbe avuto un figlio. Ma è passato un po' di tempo. Passa un anno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10 anni, nessun figlio. E che cosa dice Sara? Ho un'idea. Qua non funziona. Facciamo diversamente. Ecco, questa è la mia serva, Agar. Prendi lei e avremo un figlio da lei. Soluzione umana, soluzione terrena, mancanza di fede. Noi potremmo simpatizzare con delle pratiche immorali, come è successo a Sodoma e Gomorra, non come hanno fatto loro, perché loro veramente era il disastro totale. Gli uomini di Sodoma e di Gomorra, quando Lot ha ospitato due angeli, hanno detto: aprici la porta perché vogliamo abusare di loro. Non, cioè, non è che hanno detto: vorremmo bere qualcosa con loro, poi vediamo se da cosa nasce cosa. No, no, vogliamo abusare di loro. Questo avevano in testa. L'immoralità può entrare anche nelle nostre menti, non in questo modo, diciamo, estremo, ma dobbiamo stare attenti. E infine possiamo precipitare anche noi in uno stato di estrema passività ed indifferenza. Sapete come? Chi? Come la moglie di Giobbe. Quando Giobbe si è ritrovato confrontato con una prova enorme e quando entrambi hanno perso tutti i loro figli, tutti i loro beni, e Giobbe si è detto: vabbè, grazie a Dio mi è rimasta mia moglie. E lei gli dice: ma come mai rimani ancora integro? Lascia perdere Dio, abbandona Dio e muori anche, magari un po' in fretta. Indifferenza, indifferenza. Il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo: il giusto cade, ma si rialza. Il giusto può cadere, ma si rialza. Ognuno di noi può cadere. Ognuno di noi può cadere a causa delle circostanze avverse. Ognuno di noi può cadere a causa dei problemi della vita. Non sono pochi i problemi di questa vita terrena. Ognuno di noi può cadere a causa dei peccati dei quali ci capita di macchiarci. Ognuno di noi può sperimentare un periodo della vita nel quale si abbatte, dubita, si ribella, si agita, si lascia andare, rimette un po' tutto quanto in discussione. Ma poi, per la grazia di Dio, per la grazia di Dio e per l'opera di riconciliazione svolta da Gesù sulla croce, il quale ci ha rimessi nella condizione di poter essere in comunione con Dio, e naturalmente anche per l'opera instancabile dello Spirito Santo, noi possiamo rialzarci. Noi veniamo messi nella condizione di rialzarci. Come? Dando fiducia al Signore, avendo fede nel Signore. E qui è giusto precisare, perché oggigiorno intorno al tema della fede si sente un po' di tutto. E quindi la raccomandazione non è quella di avere fede nella fede, perché è questo che spesso viene insegnato. Deve avere fede, fede nella fede. E allora che cosa ci viene insegnato? Ci viene insegnato che è il classico pacchetto, molto gettonato, di gran moda, e il pacchetto comprende la confessione positiva, parla in un certo modo e così attirerai nella tua vita determinate cose. Poi c'è l'insegnamento della guarigione sistematica, sempre, comunque si tratta solo di fede, devi solo credere, sarai sicuramente, certamente guarito. Poi c'è l'altra componente di questo pacchetto, è l'idea del benessere emotivo a tutti i costi, della prosperità economica, perché naturalmente il Signore vuole benedirci e farci trionfare anche da un punto di vista finanziario, e tutto ciò a condizione che, si investa un pochino, si investa un seme di fede, e questo seme di fede lo si vede se c'è anche qualche soldino, e allora tutto si mette in moto. Allora, tutto questo non ha a che fare, dal mio punto di vista, potete essere d'accordo o meno, ma non ha a che fare con quello che ci insegna la Scrittura, con quello che ci insegna la parola di Dio. Salmi 115, versetto 11 dice: voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Egli è il vostro aiuto e il vostro scudo. Voi che temete il Signore, temiamo il Signore? Confidate nel Signore, non confidate nella fede. Come se avessimo Avete presente l'indicatore del pieno di carburante, no? Allora, deve arrivare fino in cima, se no non ricevo. Non è così. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore, confidate in Lui. Il giusto può cadere, il giusto cade 7 volte, ma poi si rialza. Così come è avvenuto per molti personaggi biblici. Non so se vi ricordate di una storia piuttosto nota, devo dire la verità, riguardante Davide. Un giorno Davide e i suoi uomini, che sono in fuga dal re Saul, perché sappiamo che il re Saul voleva uccidere Davide, perché stava diventando troppo importante ai suoi occhi, quindi doveva in qualche modo eliminarlo. Beh, un giorno Davide e i suoi uomini sono di ritorno da un periodo di permanenza nella terra dei Filistei. Come mai? Beh, lì sono stati un po' dei mercenari, se posso usare questo termine. Sono stati nella terra dei Filistei perché erano in fuga da Saul e si sono detti: adesso dove andiamo? Beh, forse meglio metterci con i Filistei. Trovano un re filisteo, il re Achis, e con lui si mettono un attimino d'accordo e Davide e i suoi 600 uomini si muovono in questi territori e vanno a fare diverse missioni per bonificare la terra, quindi per combattere con altri nemici dei Filistei, tra i quali Amalechiti ed altri popoli. Quindi un periodo in cui fanno un pochino da mercenari. Beh, comunque a un certo punto i Filistei decidono di andare in guerra contro Israele, Achis dice a Davide: venite anche voi, lui dice: vabbè, veniamo anche noi, ma poi gli altri principi filistei dicono: no, no, Davide non può venire, perché lui chiaramente potrebbe tradirci a un certo punto, quindi lo rimandano a casa, lui e i suoi 600 uomini, tornatevene a casa. E Davide dice: ok, dobbiamo tornare a casa, ce ne torniamo a casa, torniamo dalle nostre mogli, torniamo dai nostri figli, torniamo a casa nostra. E quindi si incamminano per tornare a casa. Dopo 3 giorni di cammino arrivano a Siclag. C'è solo un piccolo problema. Siclag è stata totalmente distrutta. È stata incendiata, è stata letteralmente incenerita, non c'è più nessuno. Gli Amalechiti, una vendetta da parte loro, si sono presi tutto. Si sono presi le loro mogli, si sono presi i loro figli, si sono presi il loro bestiame. Allora dobbiamo immaginarci questa situazione, perché è solo facendolo che possiamo capire che cosa significhi avere fiducia nel Signore. Allora sono di ritorno a casa, sono di ritorno dalle persone che amano. Verosimilmente sono molto stanchi. Ed è probabile che siano assetati, è probabile che siano affamati. E durante il tragitto possiamo immaginare che loro immaginassero: che bello, torniamo a casa, che bello, torniamo in famiglia. E quindi che si immaginassero degli abbracci con i loro figli, delle coccole, delle loro mogli, una bella mangiata, un tempo di relax, finalmente si torna a casa. Ma niente di tutto ciò. Quando arrivano a Siclag, c'è solo un forte odore di bruciato, c'è un silenzio agghiacciante, c'è una totale desolazione. Questo è ciò che trovano. Vogliamo prendere insieme 1 Samuele 30, dal versetto 3. 1 Samuele 30, dal versetto 3, dove troviamo scritto quanto segue. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era stata distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero, finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo, perché erano tutti amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Il dolore è insopportabile. E nel momento in cui il dolore è insopportabile, la tensione sale alle stelle. E c'è già chi è pronto a punire il leader, quindi Davide, colpevole di non aver previsto questa eventualità, colpevole di aver lasciato Siclag sguarnita senza che nessuno la difendesse. E quindi i suoi 600 uomini con i quali ha combattuto un'infinità di battaglie cominciano a vociferare tra di loro, a darsi delle gomitate e a dire: se siamo in questa situazione, la colpa è sua. E parlano di lapidarlo, di eliminarlo, di ucciderlo. Ma Davide non fugge, non scappa, perché a questo punto contro 600 uomini uno dice: vabbè, andiamo prima che si metta male. Non scappa, non fugge da lì e non prova nemmeno rancore nei confronti dei suoi uomini per dire: ma caspita, ma cioè, per una volta che faccio un errore, volete addirittura uccidermi? Ma che gente siete? Ma che amici siete? Ma che compagni siete? Niente di tutto ciò. Davide, dice la scrittura, che si fortifica nel Signore, si fortifica nel suo Dio. Quindi fa di tutto per rialzarsi, fa di tutto per farsi rialzare da Dio. Chiede a Dio se debba inseguire i suoi nemici, il Signore gli dice di sì, e ha avuto il suo benestare, ha avuto il suo ok, parte e recupera ogni cosa. Con i suoi 600 uomini, addirittura 200 di loro, a un certo punto si fermano davanti a un torrente, troppo stanchi per superare il torrente Besor, troppo stanchi. E lui va avanti con i 400 rimanenti e con quelli recupera tutto quanto. Perché? Perché sebbene siano caduti, si sono rialzati. E come si sono rialzati? Fortificandosi nel Signore. Fortificandosi nel loro Dio, lui per primo come leader e poi incoraggiando anche gli altri. Ora, io non so di preciso che cosa stia succedendo nelle vostre vite, io non so di preciso quali problemi stiate affrontando, quali prove stiate cercando di superare, non so se vi siete appena rialzati, non so se siete appena caduti, non so se è un po' di tempo che siete a terra, non dico in tutte le aree della vostra vita, in tutti gli ambiti della vostra vita, ma magari in qualcuno degli ambiti della vostra vita, non so in che situazione siate, ma una cosa so per certo: il giusto cade. Capita che cada, ma si rialza. Ma si rialza. Questo è quello che vuole dirci lo Spirito Santo. Semplice e lineare. Il giusto può cadere. Può cadere più volte. Ma si rialza. Ma si rialza. Possiamo rialzarci. Il giusto rimbalza in piedi. Il giusto cade, ma poi grazie alla potenza dello Spirito Santo che è di dietro, wow! Stavo per precipitare, si rialza in piedi. E come fa a rialzarsi? Beh, il giusto lo fa in due modi. Numero uno, saturando, riempendo la sua mente, il suo spirito e il suo cuore con la parola. La parola è ispirata da Dio, secondo Timoteo 3,16, affinché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Amen. E da questo punto di vista l'opera buona non è solo un'opera buona in favore degli altri, ma è un'opera buona nel senso di chiaramente poter combattere le nostre battaglie con il suo aiuto. E quindi è mediante la meditazione della parola, la conoscenza della parola, la dichiarazione della parola che noi possiamo vedere la gloria di Dio. Amen. E in secondo luogo, noi possiamo rialzarci nel momento in cui torniamo molto semplicemente alla preghiera. Alla preghiera. Alla preghiera individuale, alla preghiera collettiva. Il Signore ci chiama del continuo a pregare con fede, a pregare insieme e ad affidare mediante la preghiera a Dio le nostre circostanze. Noi non sappiamo come Lui ce ne trarrà fuori, non sappiamo quanto ci vorrà perché noi possiamo essere rimessi in piedi, ma una cosa sappiamo. La sappiamo perché è scritta. Quando il giusto cade, lui si rialzerà. Il giusto cade, ma si rialza. È scritto, è una promessa che la parola di Dio ci fa. Ed è su questa promessa che noi dovremmo basare il nostro cammino di credenti. Siamo d'accordo? È una promessa che il Signore ci fa. E quindi confidiamo in Lui, crediamo in Lui e abbiamo fede in Lui. Un giorno i discepoli di Gesù gli hanno detto: aumentaci la fede. Ma Gesù ha detto loro: se aveste fede come un granello di senape sarebbe sufficiente, perché si tratta semplicemente di credere. Non è che uno dice: caspita, devo avere 80%, 90%, 100%, se no non otterrò nulla. No, si tratta semplicemente di dire: Signore, io non ci capisco niente. Non capisco perché certe cose stiano avvenendo, perché queste circostanze avverse, perché questi problemi. Effettivamente, se guardo la mia vita, ho commesso determinati sbagli, determinati peccati. Vengo davanti a te, Signore, così come sono. Ti chiedo di lavarmi dai miei peccati, di lavarmi con il sangue di Gesù. Ti affido la mia vita, tutto ciò che non capisco. Metto tutto quanto nelle tue mani e dico: Signore, confido in te, confido in te. Confido in te, sono caduto ma tu mi rialzi, sono caduto ma tu mi dai la tua mano e mi rialzi giorno dopo giorno, dice la scrittura, egli porta per noi il nostro peso giorno dopo giorno. Amen. Ci sentiamo edificati? Ci sentiamo incoraggiati? Ci sentiamo benedetti? Il giusto cade ma si rialza. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare? Alleluia. Signore, ti benedico e ti rendo grazie per questa verità, Signore, che troviamo scritta nella tua parola. Ti benedico e ti rendo grazie, Signore, perché tu ci incoraggi giorno dopo giorno. Nonostante le nostre fragilità, le nostre debolezze, la nostra tendenza spontanea, naturale a cacciarci nei guai, Signore. Signore, abbiamo costantemente bisogno del tuo amore, della tua grazia, della tua fedeltà, Signore, perché siamo facilmente distratti dalle cose tue, Signore, e ci lasciamo avvolgere dal peccato, Signore, dalla ribellione, dal nostro egoismo. E quindi abbiamo necessità, Signore, di ricevere il tuo aiuto, il tuo sostegno. Ti vogliamo benedire per il sangue di Gesù, con il quale ci hai lavati e ci lavi del continuo dei nostri peccati, dei nostri pensieri sbagliati, delle nostre azioni sbagliate, le nostre parole fuori luogo, Signore. Ma grazie anche, oh Signore, perché l'opera del tuo Spirito fa la differenza, Signore. e mediante il tuo spirito tu ci dai la forza, Signore, di rimbalzare quando cadiamo e di rialzarci, Signore, e di credere, Signore, che ciò che tu hai iniziato nella nostra vita lo porti a compimento, Padre. E per questa ragione, Signore, ti voglio benedire per questa parola, ti prego, Signore, ti prego che questa parola possa veramente essere acquisita da ciascuno di noi, possa essere metabolizzata, compresa a fondo, Signore, affinché, Signore, invece dello scoraggiamento e della resa, nel nostro cuore, nel nostro spirito vi sia speranza per il futuro, la certezza, Signore, che non siamo soli, tu sei con noi, non ci lasci e non ci abbandoni e ti prendi cura della nostra vita. Signore, ti prego di fortificare ogni mio fratello, ogni mia sorella, Signore, che sta vivendo un momento difficile, che sta vivendo delle situazioni che sono più grandi di lui o più grandi di lei. Signore, nel nome di Gesù io ti prego che mediante il tuo spirito tu possa intervenire, tu possa agire, Signore, e tu possa rialzarci. Magari ci mancano le forze, magari preferiremmo starcene sdraiati a terra, depressi, nella totale arresa. Ma no, Signore, sappiamo che quello che è giusto è dare ascolto a te e quindi rialzarci con la forza che tu ci dai. Grazie, Signore, che mediante il tuo spirito tu rinforzi i muscoli delle nostre gambe, delle nostre braccia e ci aiuti a rialzarci, Signore, e a riprendere il cammino, magari un pochino barcollando, ma nella convinzione che cammin facendo tu ci darai ancora più forza. Signore, siamo chiamati ad andare avanti, siamo chiamati a proseguire il cammino fino a quando tu ci chiamerai. E quindi questo vogliamo fare. Grazie per la forza che ci dai in questo senso. Benedico il tuo popolo, benedico la tua chiesa e ti ringrazio per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.